brano del Vangelo è tratto dal Vangelo di Giovanni. La festa ebraica della Pasqua si avvicinava e Gesù salì a Gerusalemme. Nel cortile del Tempio trovò i mercanti che vendevano buoi, pecore, colombe. C'erano anche i cambiamonete seduti dietro ai loro banchi. Allora Gesù fece una frusta di cordicelle, scacciò tutti dal Tempio con le pecore, i buoi, rovesciò i tavoli dei cambiamonete, spargendo a terra i loro soldi. Poi si rivolse ai venditori di colombe e disse: «Portate via di qua questa roba, non riducete a un mercato la casa di mio padre». Allora i suoi discepoli ricordarono la parola della Bibbia che dice: «L'amore per la tua casa è come un fuoco che mi consuma». Intervennero alcuni capi ebrei e domandarono a Gesù: «Dacci una prova che hai autorità per fare questa cosa». Gesù rispose: «Distruggete questo tempio, in 3 giorni lo farò risorgere». Quelli replicarono: «Ci sono voluti 46 anni per costruirlo, questo tempio, e tu in 3 giorni lo farai risorgere?» Ma Gesù parlava del tempio, del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo e credettero alle parole della Bibbia e a quelle di Gesù. Gesù rimase a Gerusalemme durante le feste della Pasqua. Molti videro i miracoli che faceva e credettero in lui. Ma Gesù non si fidava di loro, perché li conosceva tutti. Non aveva bisogno di informazioni, perché sapeva benissimo che cosa c'è nel cuore di ogni uomo. Parola del Signore. Quindi questa meditazione, come dire, viene un sorriso di quelli del cuore subito, perché troviamo una sintonia. Questo straordinario Gesù di Nazareth lo vediamo in modo straordinario anche in questo gesto clamoroso. Forse a me, a noi sfugge la clamorosità, proprio un gesto rivoluzionario. Adesso cerchiamo di percepire neanche i motivi. Però la domanda riguarda non solo l'organizzazione della religione istituzionale, il Tempio, i Templi, che sono un segno nella storia della presenza da parte di tutte le religioni, comunque di gran parte, ma riguarda anche la nostra vita, perché la domanda poi è rivolta a me, a noi. Noi viviamo la religione del Tempio o la fede della vita? Perché ci siamo insieme educati a fare una distinzione fra fede e religione. E anche se noi come termine lo usiamo indistintamente, faccio le religioni certamente, però a una riflessione più approfondita noi sentiamo che la fede è quella dimensione profonda che riguarda proprio la profondità più profonda, se così si potesse dire, del nostro essere. La nostra sensibilità, quindi il nostro orientamento, quindi quella dimensione profonda che poi sollecita parole, gesti, relazioni, scelte nella nostra vita. E la religione è il modo esteriore di esprimere questa fede. Quindi anche nell'organizzazione storico-istituzionale della Chiesa, delle religioni, nei simboli, nelle verità così scritte, configurate. Io ho avuto modo, così, pare quasi una battuta, ma per me è molto significativa, già da anni, come dire, un po' affiorata dentro di me, che io sarei sempre per una fede profonda, il più possibile, e per una religione leggera. Questa sarebbe la sintesi della mia vita: una fede profonda e una religione leggera, perché altrimenti se la religione è pesante rischia di compromettere la fede, di soffocarla, di limitarla, perché la fede è sempre profetica E fra fede e religione nella storia c'è sempre stata una dialettica tra profezia e istituzione. E quindi poi nella nostra vita cosa comporti vivere la fede dentro la vita e la storia? E come viviamo il momento della configurazione anche istituzionale di una religione? È una questione sempre aperta questo, con l'attenzione sempre, come purtroppo è avvenuto nelle ombre, insieme a tante luci nella storia anche del cristianesimo, della Chiesa, c'è sempre il pericolo che la religione del Tempio diventi potere, diventi ricchezza, diventi privilegio, diventi un uso strumentale di Dio stesso. Quindi il tema è molto delicato, pure sorridendo subito in modo con empatia su questo gesto clamoroso di Gesù. E allora non per adesso fare qui una chissà che rivelazione, perché basta oggi, uno lo legge, non è che io sappia più di voi, uno va adesso su questi mezzi, in un momento dice Tempio di Gerusalemme, viene fuori tutto e legge, ecco, quindi. Però qui mi pareva importante per un passaggio anche così insieme considerare cos'è avvenuto quel giorno a Gerusalemme e cos'era il Tempio. Come oggi, cos'è il momento istituzionale della religione, anche qui siamo in un piccolo tempio, in una chiesa, e sempre io dico il rispetto grande per chi l'ha costruita e anche l'impegno a tenerla, a custodirla con dignità, riconoscendo anche tutto il lavoro di Neio, delle donne che, amiche, oggi che è la giornata della donna, che si esprimono anche nella pulizia concreta, no, per tenere con dignità questo luogo dove la comunità si incontra. Certamente abbiamo presente tutto questo ed è importante tenerlo presente. Il Tempio di Gerusalemme è una realtà imponente, imponente, che insieme raccoglie e rilancia con la sua visibilità diverse situazioni in contemporanea. Innanzitutto è costruito in 46 anni, come poi diranno le autorità a Gesù, costruito con tanto impegno, tanto lavoro, era stato un momento di unificazione delle 12 tribù di Israele come un luogo identitario anche, non solo religioso, ma di popolo ebraico. E poi c'era stato, certamente, quindi visibilmente si percepiva questo grande impegno per la sua costruzione. Era una realtà proprio imponente per come si presentava e poi abbellita in tutti i particolari, in tutte le preziosità. Ed era considerato il luogo dell'abitazione di Dio per eccellenza. In particolare dentro al Tempio, che aveva vari strati, come adesso accenno, c'era un luogo, il Santo dei Santi, dove c'era Dio, si riteneva, e dove entrava, pensiamo, una sola volta all'anno il sommo sacerdote, perché anche le classi sacerdotali a Gerusalemme erano suddivise in diverse categorie, no? C'erano anche lì sacerdoti di basso profilo, considerati tali, c'erano categorie più alte fino ad arrivare al sommo sacerdote, che era un'autorità religiosa, ma anche poi intrecciata con l'autorità politica, col Sinedrio, così. Era il luogo dove si compivano i sacrifici. Da quando Gesù è passato su questa terra è finita l'era del Tempio. Poi noi certo veniamo nelle chiese, ma come percezione del rapporto con Dio è finita l'epoca dei templi, della classe sacerdotale, dei sacrifici degli animali che mediavano il rapporto fra l'uomo e Dio tramite appunto le classi sacerdotali. Quando Gesù muore sul Golgota, il velo del Tempio si squarciò. È finita l'epoca del Tempio, inizia l'epoca della fede da vivere dentro la storia umana. Quindi sono i sacrifici degli animali, sono i sacerdoti che compiono questi riti dentro al Tempio, e è anche un cantiere continuo il Tempio di Gerusalemme, ci lavorano centinaia di persone per la sua manutenzione ed è una banca, un'autentica banca, perché c'è un afflusso di denaro incredibile con le offerte dei fedeli, delle persone. Questo sempre. Però cosa succede? L'abbiamo detto tante volte insieme, che la religione del Tempio conferma di fatto le divisioni e le discriminazioni, le esclusioni che ci sono nella società. Fra bambini e adulti, fra uomini e donne, c'è il cortile delle donne. Le donne non possono accedere insieme agli uomini ai riti religiosi. La discriminazione fra sani e malati, la malattia considerata come maledizione di Dio, specie alcune malattie evidenti come la lebbra, una paralisi grave e altre situazioni. C'è la netta evidenza della separazione fra i presunti giusti e coloro che sono considerati peccatori, ad esempio i pubblicani, e diverse persone che hanno sbagliato e che la religione del Tempio e della sinagoga emargina, scomunica. Quindi la religione del Tempio conferma la società così com'è. E pare che Dio garantisca, anzi legittimi, anzi voglia Lui questa realtà. Questa è la situazione terribile, che si è protratta anche nella storia. Anche noi l'abbiamo percepita. Quante volte, in quante occasioni, la religione, non la fede in Gesù, nello straordinario Gesù di Nazaret dei Vangeli, quante volte la religione ha confermato le discriminazioni sociali nei confronti di chi è diverso, ad esempio, no? Soprattutto toccando la sfera dell'affettività, della sessualità, chi è diverso era... Adesso con Papa Francesco c'è un'apertura, no? La Chiesa delle periferie esistenziali, dalle porte aperte. Come facciamo a metterci sulla porta e dire tu puoi entrare, sicuro, tu entra tranquillo, beh tu aspetta un momento. Adesso, no, così, vivendo quasi un'immagine di questa dogana, ha detto, no, il Papa, ha usato Francesco, ha usato più volte. La Chiesa non è mica una dogana, ha detto, dove noi valutiamo chi può entrare o no. La Chiesa è la Chiesa del Padre, dell'accoglienza. Ecco. Quindi una religione che legittimava le discriminazioni, le esclusioni, no? Fra coloro che, come ho detto, nell'elenco, ecco, erano in una certa condizione umana, sociale e in altri. Allora si avvicina la Pasqua, e la Pasqua era la festa più grande per gli ebrei. Allora, dico, trovereste queste notizie senza che ve le dica io, ma dato che siamo insieme oggi a meditare su questo, lo accenno, perché sono informazioni che aiutano a percepire cosa è avvenuto quel giorno a Gerusalemme. La città di Gerusalemme allora aveva circa 50-55 mila abitanti e a Pasqua raddoppiava, 120-25 mila abitanti. Arrivava gente da tutto, dappertutto per celebrare la festa della Pasqua. C'era una confusione enorme. E poveri animali, pare che nel periodo della Pasqua si uccidessero fino a 15-18 mila bestie per i sacrifici della Pasqua. E nell'atrio del Tempio c'era un caos, finimondo c'era, no? E qui il Vangelo, ecco, di Giovanni, ecco, lo dice in modo dettagliato, no? Dettagliato, come abbiamo ascoltato. I venditori di buoi c'erano, di pecore, di colombe. C'era la presenza coi banchi dei cambiavalute, perché cambiavano i soldi per poter pagare col conio, con la moneta del Tempio. Quindi c'era tutto un traffico, vociare, gridare, chiamare, belare le pecore povere che capivano come sarebbero finite, forse intuivano, no? Ecco, questa era la realtà del Tempio di Gerusalemme, no? E Gesù compie un gesto clamoroso, perché dobbiamo renderci conto di qual è la situazione. Quindi lo sceglie, non che gli è venuto su un momento e vedendo qui si è arrabbiato, anche però Gesù è nella linea dei profeti. La linea dei profeti che sempre ha indicato la pericolosità di un culto formale che copre ingiustizie, discriminazioni nei confronti delle persone. Specie appunto i più deboli, i più poveri, quelli in difficoltà. E quindi Gesù ha coscienza di questo. Ricordiamo quel passo straordinario fra i tanti dei profeti. Il profeta Isaia che dice rispetto al digiuno sacro, Dio non vuole questi digiuni, queste feste religiose. Non è questo il sacrificio gradito a Lui. Il sacrificio gradito a Lui è questo: spezzare il pane con chi non ne ha, introdurre in casa i miseri senza tetto, guardare la tua gente e non escludere nessuno degli altri. Se tu vivrai così, scoprirai una luce, chiamerai il Signore. Dove sei, Signore? E Lui ti dirà: eccomi, sono con te, perché questa è la strada dell'umanità. Questi profeti, messaggi straordinari per l'oggi della storia, non solo per quel tempo, certamente. Allora Gesù sceglie di compiere questo gesto clamoroso. Entra e vede quello che sta succedendo, fa questa cordicella qui e fa un gesto, ecco, probabilmente griderà: via da qui, portate via questa roba. E poi butta per aria, no, i tavoli, le monete per terra: via di qui, voi avete fatto della casa del Padre mio un luogo di affari. Perché quei giorni della Pasqua, con tutto questo giro di gente, c'era un'entrata vertiginosa nelle casse del Tempio, a vantaggio dei sacerdoti più alti come categorie, delle loro famiglie, dei loro parenti, delle classi dirigenti di Gerusalemme che guadagnavano con il Tempio e con la religione. Questa è la realtà. Uno subito magari guarda certi santuari, gli viene spontaneo, no, di guardare cosa succede oggi anche in giro, ma non vogliamo soffermarci su questo, che sappiamo che c'è, che può avvenire, ma soprattutto cogliere il senso profondissimo. E leggevo proprio, se si legge qualche testo un po' per preparare, no, la riflessione, lo scritto così, e un bel testo di commento che diceva: quando Gesù dice la casa del Padre mio, voi ne avete fatto un luogo così di affari, quando dice la casa del Padre mio, come dire che il Tempio avrebbe senso solo se è un luogo in cui si può incontrare il Padre, mentre le persone che vengono nel Tempio non incontrano Dio, perché il Dio della religione non si fa incontrare, è lontano dalla vita. Cioè i riti ci sono e uno è come obbligato dentro ai riti, ma non incontra Dio nei riti. Allora diceva questo bellissimo, l'ho trovato, commento, che quando Gesù dice la casa del Padre mio è come se portasse Dio fuori dal Tempio, perché lì non può starci Dio. E il Padre, chiamato papà in aramaico con affetto, papà, con affetto, dice allora è il Dio della confidenza, della fiducia, dell'abbandono, e non può essere rinchiuso dentro a un Tempio che gestisce la religione in questo modo. Ed è commovente pensare, Gesù dice il Padre mio, e dire Padre vuol dire usciamo dal Tempio, qui non si può incontrare il Padre, lo incontriamo nella vita, nella storia, nel rapporto con gli altri. Quindi è un gesto dirompente che fa Gesù, clamoroso, no? E le autorità gli chiedono: ma chi ti dà la forza, chi ti dà l'autorità di fare questo? Sei montato la testa, sai cosa fai tu adesso? Ti poni fuori, compiendo questo gesto, tu ti poni fuori da ogni contesto religioso. Tu sei un disubbidiente, ti poni fuori, chi credi di essere? Che autorità? E Gesù fa una riflessione che certo allora non potevano capire, probabilmente non avrei capito neanch'io, neanche noi. Gesù dice: ah, potete distruggere tutto questo, distruggete se volete, tutto. Come distruggere 46 anni il Tempio per costruirlo, è il luogo dell'incontro con Dio, dell'identità religiosa del nostro popolo, anche culturale, sociale, era tutto insieme, no? Come? Tu sei un pazzo, ha detto. E Gesù dice poi che si riferiva al suo corpo, non al Tempio di mura. Come a dire che da quando è passato lui non servono più sacrifici di mediazione fra l'uomo e Dio, e non serve una classe sacerdotale che medi, perché noi, dopo che Gesù è passato e che il Tempio di Dio è il suo corpo, ma anche il nostro corpo, la nostra vita, quando seguiamo lui e il Vangelo, da allora noi possiamo vivere la fede dentro alla storia, ed esprimere questa fede nel contribuire per come possiamo a rendere questa storia più umana, secondo quello che il Vangelo insegna e che nel linguaggio, quando si dice del regno di Dio, riecheggiano le grandi questioni dell'umanità di sempre: la giustizia, la pace, l'accoglienza, il perdono, la fraternità, tutte quelle dimensioni importanti per rendere la vita delle persone, delle comunità, dei popoli una vita più degna, una vita più umana. Gesù non chiede una riforma della religione del tempo. Dice, adesso qui, come dire, scusate, qui abbiamo adesso proprio esagerato, dobbiamo un po' calmarci, un po' riformare. No, chiede l'abolizione, cioè meglio, il superamento. Allora uno dice, ma noi qui, noi siamo in chiesa adesso, siamo in la chiesa, no? Sì, è importante, certo, come ho detto prima. Ma noi adesso qui, che mediazione troviamo fra noi e Dio? E uno che è prete, che sei tu, potreste dirmi, non è allora lo stesso dei sacerdoti del Tempio di Gerusalemme? No. Qui noi non cerchiamo una mediazione fra noi e Dio attraverso una classe sacerdotale, attraverso sacrifici di animali. Noi celebriamo l'Eucaristia. Incontriamo Gesù nella parola profetica del Vangelo, nel pane, nel vino dell'Eucaristia. E la comunità celebra questo incontro con Gesù per trovare, ricevere la forza, il coraggio, la luce, perché quando si scioglie l'assemblea eucaristica, noi rientrando dentro alla storia, no, non è che ne siamo usciti adesso artificiosamente, però rientrando con questa forza possiamo seguire maggiormente il Vangelo di Gesù con la nostra vita, con la nostra vita. Tutti siamo sacerdoti, tutti. C'è qualcuno che nella Chiesa ha un compito di servizio, io dico sempre, un servizio umile e disinteressato alla comunità, ma non che io medi il rapporto vostro con Dio. Nell'Eucarestia è un sacrificio che media il nostro rapporto con noi. Incontriamo Gesù di Nazareth nella parola, nel pane dell'Eucarestia. Come lo incontriamo? Incontrandolo qui nei fratelli che incontriamo ogni giorno della nostra vita. Questo è lo scenario nuovo, completamente nuovo rispetto alla religione antica del Tempio di Gerusalemme. E possiamo incontrare il Padre nella strada di questo mondo, incontrando i fratelli. E anche i discepoli hanno capito male, non capivano un po', come avremmo anche noi, anche oggi, capiamo e non capiamo. Allora loro pensavano, dice, guarda Gesù, si ha fatto questo gesto clamoroso, lui proprio perché arde di zelo per la casa del Padre, vorrebbe una purificazione. Sì, certo, ma hanno capito parzialmente, Gesù vedeva già in prospettiva come il superamento di questo. La fede si vive e si manifesta nella vita, nella storia, e nella dedizione al bene dei fratelli, nostro e degli altri insieme. È lì che incontriamo il Dio di Gesù di Nazareth. Io dicevo anche l'altro giorno, qui quando abbiamo salutato qui una persona che questa settimana, mercoledì, no? E dicevo quella frase che l'ho riletta e quando la rileggo mi dico la verità, mi riempie di commozione, no? Pensando anche come dicevamo la sera dell'incontro con Beppino Englaro e con le altre persone intervenute. E di Hans Kuhn, che adesso sta male, ha un Parkinson, ha 86 anni, e ha scritto, riproponendo alcune riflessioni, anche qualche aggiunta per il suo fine vita, e riportava anche lì in quel libro questa frase così straordinaria, no? Dove dice, mando più o meno a memoria, però non esattamente, però il senso, forse qualche parola diversa, dice, ecco, per l'uomo e donna, ecco, di oggi, però pensate, il libro è scritto la prima volta a essere cristiani nel 74. L'uomo di oggi, seguendo Gesù Cristo, può vivere, amare, dedicarsi, soffrire, morire nel modo più umano, sorretto da Dio e fecondo di aiuto per gli altri. Una frase straordinaria. Sorretto da Dio, dalla fede in Lui, e fecondo di aiuto per gli altri. Questa è la sintesi dell'essere cristiani. La sintesi dell'essere cristiani, del cercare di essere cristiani. Questa è la meditazione di quest'oggi. La religione e la fede. Noi qui rinnoviamo la nostra disponibilità a vivere la fede dentro la nostra vita, dentro la storia che ci è data di vivere.